Buonasera da Ilenia Cavaliere, benvenuta all'ultima fascia news di Radio Popolare. Europa con il fiato sospeso per i dazi di Trump, l'accordo non c'è, attesa la lettera con le nuove tariffe. Dal 1 agosto dazi al 35% per il Canada, per tutti gli altri dal 15 al 20%, annuncia il presidente statunitense. Preoccupazione nel mondo economico, borse europee in calo, i dazi potrebbero portare ad una nuova recessione. Secondo Banca Italia, che rivede a ribasso le stime di crescita, il 10% non è una soluzione. Per Confindustria, un'impresa su tre è a rischio. Donald Trump ha annunciato di aver raggiunto un accordo con la NATO sui Patriot a Kiev. La NATO li comprerà e li consegnerà all'Ucraina, ma il presidente manda due segnali per Putin: un nuovo pacchetto di aiuti militari per 300 milioni di dollari, il primo dopo il suo ritorno alla Casa Bianca, e annuncia una dichiarazione sulla Russia lunedì prossimo. Potrebbe essere un pacchetto di sanzioni che Trump userebbe come arma di pressione sul Cremlino. Il pensiero critico nasce dall'indignazione verso le ingiustizie. Così il grande scrittore e saggista Goffredo Fofi, morto oggi a Roma all'età di 88 anni. Cinema, teatro, letteratura, Fofi è stato un intellettuale e animatore di molteplici riviste, dai Quaderni Piacentini a Lina d'Ombra agli Asini. Domani alle 16 a Roma e funerali nella chiesa valdese di Piazza Cavour. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, le 22.30, l'ultima edizione del giornale radio di Popolare Network di questo venerdì 11 luglio. Europa con il fiato sospeso per i dazi di Trump, attesa in serata la lettera con le nuove tariffe, visto che un accordo al momento non c'è. Trump ha annunciato dazi al 1 agosto, dazi al 35% per il Canada, per tutti gli altri dal 15 al 20%. Sentiamo Massimo Alberti.
Non abbiamo aggiornamenti che indicano un accordo imminente, ha detto nel pomeriggio il portavoce della Commissione europea responsabile per il commercio, Olaf Gill, dopo che stamattina Trump aveva annunciato la lettera contro l'Unione europea che potrebbe contenere appunto le nuove tariffe dal 1 di agosto. Al contrario del Canada, non ha rivelato però il contenuto, segno che si sta trattando. Gill ha aggiunto che si attendono risposte dalla controparte nella giornata che si sta aprendo negli Stati Uniti. Fonti di Bruxelles citate da Politico riportano che dopo oggi non sono previsti altri incontri nel fine settimana, ma che la situazione potrebbe rapidamente cambiare. Senza un accordo sarebbe convocata una riunione dei ministri del commercio dell'Unione Europea lunedì e, in caso non si decida diversamente, martedì scatterebbero contro tariffe bloccando beni statunitensi per oltre 20 miliardi. Sempre Politico indica che in ogni caso non ci si aspetta una lettera dura come quelle mandate a Giappone o Canada con tariffe appunto al 35%. L'Europa vorrebbe chiudere sui dazi al 10% e soluzioni morbide su settori come agroalimentare automotive. Ma in cambio di cosa? Armi e gas dagli Stati Uniti sono già un flusso in corso. Gli Stati Uniti vorrebbero togliere le tasse sulle big tech che operano in Europa dopo aver eliminato in sede di G7 la minimum tax e deregolamentazione sulle importazioni e sulle norme ambientali. Per l'Europa sarebbe però una capitolazione. Vedremo.
I giochi insomma non sono ancora fatti, la situazione è ancora in divenire, ma il mondo economico e produttivo è già preoccupato.
Sì, le borse europee hanno chiuso in ribasso. All'assemblea annuale dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, il presidente Patuelli, nella sua relazione, ha detto che si rischia una nuova recessione. Le incertezze legate ai dazi pesano su tutti gli indicatori economici. Banca Italia, nel bollettino mensile, stima al ribasso la crescita del 2025 col PIL allo 0,6%. Un terzo delle imprese prevede un impatto negativo, scrive ancora Banca Italia. Il punto è che anche il possibile punto di caduta, il 10%, non è visto affatto bene dal mondo produttivo. Non è una soluzione, ha ribadito il presidente di Confindustria Orsini, che mette le mani avanti e batte cassa col governo. Serviranno delle compensazioni, chiede a Meloni, con cui già aveva polemizzato proprio sulla quota del 10% difesa dalla Presidente del Consiglio in una schermaglia evidentemente finalizzata ad ottenere più sussidi pubblici. Una soluzione urgente la chiede anche l'industria europea dell'acciaio. Dazi al 50% non sono più sostenibili.
Gli Stati Uniti invieranno armi alla NATO, ma sarà la NATO a pagarle al 100%. Il presidente statunitense Donald Trump ha annunciato così in un'intervista alla NBC di aver raggiunto un accordo in base al quale gli Stati Uniti manderanno sì le armi a Kiev, ma sarà la NATO a pagarle e distribuirle. Stanotte l'agenzia di stampa Reuters aveva anticipato la notizia di un imminente invio di munizioni per circa 300 milioni di dollari da Washington a Kiev. Finora l'amministrazione Trump le aveva inviate solo in base alle precedenti autorizzazioni date dall'ex presidente Joe Biden. Il servizio di Michele Migone.
C'è una novità nella politica di Donald Trump nei confronti dell'Ucraina. È difficile dire se sia il preludio ad una svolta o una semplice tattica per fare pressioni sulla Russia, ma le decisioni delle scorse ore sono la prima risposta al rifiuto di Vladimir Putin di trattare per un cessate il fuoco. Per prima cosa, in un'intervista, Donald Trump ha annunciato che attraverso la NATO Kiev avrà i Patriots. Quante batterie di questo sistema di difesa aerea arriveranno non l'ha specificato. Ha voluto però dire con chiarezza che gli USA venderanno i Patriots alla NATO, che poi l'Alleanza Atlantica li consegnerà all'Ucraina. Così facendo, Trump rimane fedele alla sua diplomazia transizionale. Non esistono alleati, ma solo soggetti con cui fare affari, ed evita le polemiche politiche da parte dei MAGA, che fanno parte della sua amministrazione e della sua base elettorale e che vogliono un disimpegno dall'Ucraina. Ma il presidente USA non si è fermato qui, ha dato il via libera a un nuovo pacchetto di aiuti militari a Kiev dal valore di 300 milioni di dollari. Ed è questa la vera novità. Dal suo ritorno alla Casa Bianca, la prima volta che autorizza l'invio di armi all'Ucraina. Finora si era limitato a gestire gli aiuti stanziati da Joe Biden, aprendo e chiudendo i rubinetti delle consegne a sua discrezione. Questo nuovo pacchetto è una goccia nel mare delle esigenze belliche ucraine, ma rimane comunque un segnale. L'altro potrebbe riguardare le nuove sanzioni contro Mosca. Il Congresso ha pronto il provvedimento di legge, deve solo approvarlo. Poi sarà il Presidente a decidere se e quando applicarlo. Trump ha detto che lunedì farà un annuncio sulla Russia e potrebbe riguardare proprio le sanzioni. Un piccolo pacchetto di aiuti militari, l'arma delle sanzioni in mano, per ora sicuramente un modo per fare pressioni su Putin.
Sotto i nostri occhi Gaza è diventata un cimitero di bambini e affamati, costretti a scegliere tra due sole opzioni, morire di fame o sotto le bombe israeliane. A dirlo è Filippo Lazzarini, capo dell'Agenzia ONU per i palestinesi, che ha definito quanto accade nella striscia un crudele e machiavellico schema per uccidere nell'impunità più totale. Dopo la strage di ieri, quando decine di bambini sono stati uccisi mentre erano in fila per ricevere alimenti terapeutici, anche oggi l'enclave è stata colpita da pesanti bombardamenti, inclusi quelli nelle cosiddette zone umanitarie. Oggi le Nazioni Unite hanno stimato in 800 i palestinesi morti davanti ai centri della Gaza Humanitarian Foundation. Perfino l'esercito israeliano ammette che qualcosa nel sistema di distribuzione degli aiuti non sta funzionando. Dopo gli incidenti sono stati effettuati accertamenti approfonditi e impartite nuove istruzioni alle forze sul campo sulla base delle lezioni apprese, si legge in un comunicato delle forze di difesa israeliane. Resta però da capire se questo porterà a reali cambiamenti nelle regole di ingaggio o in una revisione del sistema creato da Israele e Stati Uniti, che ha di fatto escluso le Nazioni Unite dalla gestione degli aiuti. Il caso Al-Masri, la senatrice Giulia Bongiorno, legale dei quattro membri del governo sotto inchiesta, Meloni, Nordio, Piantedosi e Mantovano, ha chiesto al Tribunale dei Ministri di poter visionare gli atti. La richiesta è arrivata dopo la rivelazione sui quotidiani sulla tempistica con cui il Ministero della Giustizia era venuto a conoscenza dell'arresto del generale libico. Giulia Bongiorno, oltre a essere avvocato e difensore dei quattro, è anche presidente della Commissione Giustizia del Senato, una circostanza che solleva interrogativi sull'opportunità che la Bongiorno riveste il doppio ruolo. Dopo la richiesta di accesso agli atti di Bongiorno è arrivata anche quella delle vittime di Al-Masri, che chiedono di vedere le carte. Andiamo in Italia a rendere obbligatorie tutte le prove, prevedendo un punteggio minimo per ciascuna per essere promossi. Dopo i casi di studenti, l'ultimo proprio oggi, che pur avendo già ottenuto i punti necessari per superare l'esame, si sono rifiutati di sostenere l'orale. Interviene l'Associazione Nazionale Presidi. Sostenere tutte le prove d'esame, ha dichiarato il presidente dell'associazione, è un atto di rispetto verso la scuola e verso la Costituzione. Ieri il ministro Valditara aveva minacciato bocciature a partire dal prossimo anno in caso si ripetano episodi di simili. Un giovane gambiano è stato arrestato al confine franco-italiano mentre viaggiava con la compagna e sta venendo deportato senza possibilità di chiedere asilo, parlare con avvocati o appunto con la sua compagna. La denuncia di una volontaria di No Name Kitchen.
Allora, lui è stato fermato in Francia perché in realtà controllano ogni treno che passa da Ventimiglia a Mentone. E quando una persona viene trovata in situazione irregolare, viene detenuta alla polizia di frontiera francese e poi o riammessa in Italia oppure espulsa dal territorio francese, che è stato il suo caso, perché ci siamo incontrati in frontiera con questa coppia. In realtà lui era detenuto, lei invece l'ha aspettato, quindi lui ha passato la notte in Francia alla polizia di confine e poi è stato respinto in Italia, anzi è stato espulso dalla Francia. E poi lì subito quel pomeriggio stesso c'è stata l'udienza con il giudice di pace, che ha poi confermato il rimpatrio. L'avvocato ha provato a chiamarli dicendo di bloccare la procedura di deportazione perché lui voleva richiedere asilo in Italia. Noi non abbiamo non sappiamo se questa cosa sia stata presa in considerazione o meno, ma in tutto questo procedimento comunque a lui non è stata data la possibilità di capire quali fossero le sue opzioni, tra cui appunto quella di chiedere l'asilo in Italia. Questo procedimento è completamente inaccettabile. Lui non ha commesso nessun crimine di nessun tipo e così velocemente è stato preso, portato. Quindi il nostro appello semplicemente, noi speriamo che il pubblico possa capire che la situazione dal punto di vista delle leggi migratorie, ma non solo delle leggi, anche proprio dei procedimenti che esistono e di come i diritti delle persone vengano violati in contesto migratorio, sia veramente, veramente grave.
Srebrenica, 30 anni fa, il genocidio dei musulmani bosniaci sotto lo sguardo inerte e di fatto complice dei caschi blu olandesi delle Nazioni Unite. In 3 giorni furono trucidati più di 8.000 musulmani, i corpi, molti dei quali mai identificati, furono battuti nelle fosse comuni. Oggi in città si è svolta una cerimonia di commemorazione, il racconto di Nicole Corritore dell'Osservatorio Balcani Caucaso.
Allora, lui è stato fermato in Francia perché in realtà controllano...
Questa è importante, questa giornata, non solo per il trentennale, anche perché l'anno scorso, nel maggio del 2024, è stata istituita la giornata internazionale di riflessione e memoria del genocidio di Srebrenica da parte delle Nazioni Unite. Quindi infatti sappiamo che oggi ufficialmente in 30 paesi, non solo dell'Unione Europea, commemorano le vittime di Srebrenica. Qui comunque il periodo post-conflitto è stato un periodo molto difficile, non solo nel periodo della ricostruzione, ma anche negli ultimi 10 anni per problemi economici e anche perché tante persone non vogliono più vivere in un paese dove la guerra si combatte ancora con altri mezzi sui media. Io voglio solo lanciare un appello, è dell'appello di una delle donne delle associazioni che si sono battute nella ricerca degli scomparsi della giustizia, cioè Nura Begovic, che mi ha detto: non pensate a noi solo nel giorno 11 luglio, ma fate in modo che non sia mai più, soprattutto oggi, perché questo sta succedendo ancora di nuovo, ad esempio a Gaza.
Aveva 88 anni ed era nato a Gubbio, la città dei matti un po' mi ci sento anch'io, diceva Goffredo Fofi, morto questa mattina a Roma all'ospedale Cavaliere di Malta. I suoi funerali si svolgeranno domani alle 16 nella chiesa valdese di Piazza Cavour, sempre a Roma, il ricordo di Marcello Lorrai.
In un percorso iniziato negli anni 50 unendosi all'intervento di Danilo Dolci tra i diseredati siciliani, Goffredo Fofi è stato un protagonista assolutamente unico del panorama intellettuale italiano. Dopo un periodo in Francia dove i genitori erano immigrati, nei 60 Fofi torna in Italia per collaborare con i neonati Quaderni Piacentini e realizza l'inchiesta L'immigrazione meridionale a Torino, rifiutata da Einaudi perché dà fastidio alla Fiat e pubblicata da Feltrinelli. Sviluppata precocemente una straordinaria capacità di entrare in contatto con le migliori intelligenze di tutto il paese, di scoprirne di nuove e di indirizzarle, Fofi farà della sua inesausta attività di animatore di riviste, dai Piacentini a Ombre Rosse, a Linea d'Ombra, Lo Straniero e negli ultimi anni Gli Asini, anche un mezzo per far crescere e tenere insieme reti di collaboratori che operano nei più diversi campi. Con una padronanza enciclopedica di ambiti come il cinema, fanno epoca negli anni 60-70 le sue recensioni di film, la letteratura, il teatro, il fumetto, con interessi vastissimi sulla nostra società e sulle vicende internazionali e con la sua vis polemica, Fofi ha sempre interpretato e vissuto la cultura relazionandola al contesto e come un aspetto della trasformazione dell'esistente. Partecipe negli anni 60 della nascita della nuova sinistra, è stato poi disincantato sulle forme assunte dalla politica organizzata e ha insistito soprattutto sull'intervento sociale. In tutto questo Fofi, che ha continuato la sua intensissima attività fino alla fine, è stato un modello eccezionale di intellettuale militante. Non è retorico dire che il vuoto che la sua morte lascia è incolmabile.
E chiudiamo con la pagina sportiva con Sinner che conquista la finale di Wimbledon battendo l'avversario Novak Djokovic. Sinner diventa così il terzo atleta azzurro ad approdare in finale sul prato inglese, prima di lui Berrettini nel 2021 e Paolini nel 2024. Adesso Sinner dovrà sfidare Alcaraz, campione in carica, avendo vinto il torneo nel 2024. E per oggi è tutto, l'informazione di Radio Popolare e Popolare Network torna domani mattina alle 7.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Elena Cavaliere.